The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ascoltando Italia Red and Gold, episodio numero 94. Ovviamente molto sottotono questa settimana, in quanto saprete sicuramente gli eventi, saprete sicuramente che la stagione dei 49ers è finita, la stagione 2022. Con la post season 2023, con la sconfitta a Philadelphia nel championship game della NFC per troppo poco. Ne parliamo oggi con me, sono Marocchino Enzo, con Gianluigi Piscitelli.
Ciao Enzo, buonasera a tutti.
E con Davide Gabino, bentornato.
Grazie, ciao Enzo, ciao Gianluigi, è un piacere, grazie dell'invito.
Ciao Davide.
Ovviamente ci sarà poco da dire della partita del Championship Game, perché fondamentalmente è finito nel secondo drive offensivo dei 49ers, quando per un placcaggio e una palla persa Brock Purdy si è infortunato al polso, rompendosi uno dei legamenti del polso, che l'ha costretto ad uscire. È entrato George Johnson, ha fatto poco, forse anche un po' male, fino a che uno snap oppure un maltrattamento della palla gli hanno fatto fare un fumble ricoperto dagli Eagles. Dopodiché anche lui si è fatto male, per un gioco è entrato il QB di emergenza, che è la prima volta che io in tanti anni vedo in campo, e Christian McCaffrey, che ha fatto poco e niente, però non poteva e Shannon esimersi da avere un McCaffrey running back per avere un McCaffrey quarterback. È rientrato come un leone fondamentalmente e Purdy con l'infortunio al gomito, ma non c'è stato niente da fare, perché si sapeva benissimo qual era il nostro gioco: correre, non siamo riusciti a fare quasi niente, e gli Eagles hanno avuto vita abbastanza facile per andarsi a giocare il quarto Super Bowl della loro storia. Io ho molta amarezza per non averci neanche potuto provare a vincere questa partita e andare a quello che sarebbe stato il nostro ottavo Super Bowl. C'è poco da fare, anche nel caso che avessimo per un colpo del destino vinto, la situazione sarebbe stata a questo punto tragica per la prossima partita, quindi rimane un'incompiuta, una storia finita lì. Davide, vuoi cominciare tu?
Sulla partita c'è poco da dire, perché noi come tifosi vorremmo dire poco. Accantonarla subito, metterla da parte, dimenticarla, e anche secondo me certe voci di potenziali giocatori che potrebbero approdare ai 49ers mi sembrano una specie di ricerca della buona notizia che annacqui quello che è successo domenica. Quello che è successo domenica io onestamente non me l'aspettavo. È vero che gli Eagles sono forti ed è vero che le difese possono vincere le partite. In questo caso una sola azione ha vinto una partita di un solo giocatore che ha fatto una signora azione di difesa. È vero che il tight end Croft l'ha tenuto poco. La mia considerazione, prima stavo sentendo un intervento di Mike Martz, che ok, da noi non ha lasciato un gran ricordo, ma sicuramente non è un estraneo al gioco. Purdy forse per la prima volta ha pagato il suo essere ovviamente un rookie. E qualcosa che dovrebbe imparare forse da Garoppolo è lanciare più velocemente la palla. Ha aspettato quell'attimo, era indietro perché ovviamente era giusto nel raggio d'azione del defensive end di Reddick, che ha fatto una signora giocata, c'è poco da fare. E loro erano cattivi, cioè io vedevo che avevano voglia di c'erano cattiveria nelle azioni che facevano, anche dopo nel proseguo delle partite, alcuni placcaggi anche bassi, proprio mirati a, non dico voler far male, ma proprio di cattiveria, cosa che forse un pochino ai 49ers forse manca,
Punire,
non lo so.
a far sentire
Punire. E
non
probabilmente
nel senso,
dipende.
cioè a far
No,
sentire
non nel
il loro
senso cattivo.
esserci,
Sì. E potrebbe
intimorire,
dipendere
sì.
un po' dall'head coach. Shanahan non è uno, diciamo, cattivo, posso usare questo
Sì,
termine?
lui in teorico,
E quindi non,
le partite si
esatto.
vincono.
Con gli schemi, giocando nel modo corretto, con tutte le assegnazioni date, e va bene, cioè Shanahan. Però in questo caso una singola giocata, cioè game set match. Chapeau, cioè, sono rimasto incavolato come ne ho parlato anche con Gianluigi, però oggi ho detto chapeau, c'è poco da fare. Il mio giocatore ha fatto una giocata di altissimo livello. Non parlo del 4-3 perché questo è un altro discorso, però niente da fare. Una difesa ha vinto la partita. Dopo non c'è stato più nulla. Si vedeva che il povero Purdy ma lo diceva anche nella serie line, non riesco a I cannot throw, non riesco a lanciare. E a me dispiace tanto perché per come era andata la stagione, per l'evoluzione che aveva avuto, la scoperta di questo giocatore, ci aveva tutti galvanizzati, chi più chi meno, insomma. C'è tanta amarezza, devo essere sincero, tanta
Sì, anche a
amarezza.
me. È la parola che mi è venuta subito, amarezza. Igi?
Allora, tanto per cominciare, chiedo scusa a Shannon per tutti gli improperi che gli ho tirato contro dopo la partita contro i Chiefs. L'idea era quella di riascoltarmi quel podcast, contarle. Tutte le volte che avevo detto che Shannon aveva rotto il non si dicono parolacce, e dopo il Super Bowl vestirmi così e chiedi una scusa per ogni improperio. E non avendo vinto il Super Bowl, mi limito a vestirmi da clown con la maglietta di Bosa, il cappellino dei 49ers e chiedere scusa a Shannon. Abbiamo fatto una stagione che per come si era messa dell'incredibile e in un'azione abbiamo pagato tutto quello che eravamo riusciti a raddrizzare. Con Davide l'abbiamo seguita in diretta su WhatsApp e si ricorderà sicuramente che io ero completamente rassegnato. dopo che si è fatto male Bertie. E il mio tono di voce, la difficoltà che ho nel descrivere una partita che non c'è stata, non si è giocata, e credo sia evidente. Dispiace veramente tanto che continuiamo a perdere le stagioni per episodi negativi, episodi che vanno probabilmente al di là della nostra forza. Non, onestamente sarò ottuso, sarò limitato, sarò troglodita, ma tutte le sconfitte racimolate degli ultimi anni, quelle più rilevanti, quelle che ricordo, non ricordo il Championship con Seattle, onestamente. E sono sempre state decise da episodi in cui poteva per pochi millimetri andare dalla nostra o dall'altra parte, dove noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo e che era probabilmente pari a quello che hanno fatto i nostri avversari. Però ci è girata male. Tra le minchiate che ho partorito nei miei deliri c'è che grande libro, penso al film, che adesso non mi ricordo come si chiama, con Matt Damon e lei è, oddio mio, non mi ricordo come si chiama. Aiutatemi. Quel film, Davide, film con Tom Cruise, quello che si ripete sempre lo stesso giorno, te lo ricordi? Vabbè, non ci importa. Comunque, cioè, là, il film
Quello
è.
dove lui si risveglia
Sì,
e rifà.
lei come si chiama?
Non è Oblivion, è quell'altro. Adesso.
Emily Blunt?
È Blunt.
Sì, ecco, Matt Damon e Emily Blunt. Loro sono. Si incontrano per caso perché si devono incontrare, ma poi questi agenti che lavorano per questa entità di cui non si comprende la natura fanno di tutto per separarli perché così è scritto. Allora, quando dico al grande libro che sul grande libro non c'è scritto il nostro nome, penso a quello.
Edge of
Ma
Tomorrow.
Edge of Tomorrow sì, il film, l'altro non mi ricordo come quello che sto dicendo, non mi ricordo. Bellissimo, tra l'altro, mi è piaciuto tanto. E c'è scritto il nostro, c'è scritto, non c'è scritto neanche deve vincere Filadelfia, deve vincere Baltimore. Per tempo ho pensato, siamo sfortunati perché prendiamo sempre la squadra del destino, che siano questi Ravens, che siano questi Giants, che siano questi i Chiefs, che siano essi i Seahawks, eccetera. No, noi non prendiamo la squadra del destino, noi siamo la squadra del non destino, quella che non può vincere perché c'è scritto che non possiamo vincere. Sono minchiate, ragazzi. Cioè, non
Intendi
perché.
più dei Cowboys?
Ma quelli sono scarsi! Quelli sono scarsi! Quelli sono
Ma
una cottata!
loro non erano scarsi, dai.
No, sono dei, siamo più forti noi di loro. Loro sono dei
Sì,
veracruzani.
chiaro.
Loro perdono due partite così. Questa ce l'ho perché noi non bruciamo la maglia, a differenza di quei vaccari. Tanta stima, ragazzi.
E abbiamo ancora tutte le nostre televisioni.
Che abbiamo.
Ah,
Io ho
che
riso come un
bellissimo,
matto. Io ho riso come un matto la
che
settimana scorsa.
meraviglia,
No, per dire che io
meraviglioso.
ero rassegnato, sto dicendo che noi siamo più forti di loro. I Cowboys sono dei cialtroni, noi no. Questa è la differenza. Per questo tutti tranne noi. Cioè, ragazzi, Bosa ha giocato che si è fatto male per un'azione special team in cui era a bordo campo, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando?
Non è stato male quello, in effetti. Io posso solo dire che il giorno in cui sentirò York dire Our team is sick, come ha detto Jerry Jones, probabilmente cambierò squadra. Perché sì, non so se avete sentito l'intervista.
No.
A fine partita hanno intervistato Jerry Jones allo stadio e ha detto "Our team is sick". Non è male, come definizione per la sua squadra. Io...
Noi ne siamo felici e sono anche contento che non abbia trovato l'antidoto o il vaccino.
Se dobbiamo mettere qualcosa nel calderone per parlare del Championship, sicuramente la difesa, dato che era l'unica unità in campo, ha fatto il suo, perché questo gran attacco degli Eagles con Jalen Hurts, che in stato di grazia probabilmente vincerà l'MVP, o lui o Mahomes, immagino, e con AJ Green che prendeva la qualunque.
E Brown,
scusa, e Devonta Smith.
Il premio dell'esecutivo dell'anno degli Eagles è general manager dei Titans. Ex,
giusto, difatti è quello, l'ha pagato anche parecchio, essendo un ex. E Devonta Smith, e poi avevano Gainwell, e poi avevano Sanders, però hanno fatto 3.5 yard di media a gioco in confronto a dei 49ers senza un quarterback che facevano 3.2.
Enzo, nel primo tempo gli Eagles ci hanno fatto regolari 7 punti.
Sì, vabbè,
la difesa l'aveva fermati, la nostra difesa l'aveva fermati, non è che si può, quella era incompleta. I primi sette, gli ultimi sei, non voglio dire che i secondi sette gliel'hanno regalati gli arbitri che ci hanno fatto rimpiangere Vinovic, e gli altri ci avevano la palla sulle 20 perché Johnson ha fatto quella porcheria, è finita là la partita, cioè partita è finita per l'anno. Però sto super attacco, 7 punti, quanto noi con Josh Johnson, ragazzi.
Sì, sì, no, difatti dico che alla fine...
Oh, bravi, che attacco! See you next year!
E la difesa ha fatto il suo, sicuramente il morale è andato a pezzi, il raziocinio è andato... a donnine,
no.
perché cioè, abbiamo fatto 11 falli di pura frustrazione, abbiamo preso Greenlove, ci ha dovuto mettere il suo sigillo placando il portatore di palla fuori dal campo, Ufanga ha fatto uguale, e tante cagate di quelle che in una partita comunque tirata avrebbero avuto un peso enorme. E però lascia perdere le chiamate dubbie, le chiamate strane, le furbescherie magari, che però sono comprese dal regolamento, il fatto di mettere in gioco la palla subito per non far guardare, probabilmente loro l'avevano visto che era incompleto e gli hanno detto datti una mossa a mettere in gioco la palla, perché quello dice il regolamento.
Il ricevitore si era alzato e stava chiedendo è completo, nel senso hanno chiamato completo o no, e quando gli ha detto è completo lui ha fatto un gesto con le mani e perché vedevo che faceva tipo così, qualcosa del genere, tipo sbrigatevi,
e
Ufanga, che era esattamente in posizione perfetta per vederlo, se vedete il replay Ufanga era esattamente nella posizione ideale, a quanto ho letto ha segnalato che era incompleto, ma dai replay a disposizione non risultava questo, da quello della Fox sì, ma è arrivato troppo tardi, e da lì si è scatenato tutto, doveva chiamarlo lo stesso, doveva sprecare tanto comunque l'inizio, sprechi un time out, cosa vuoi che succeda, mal che vada non perdi un time out e loro comunque continuano, ma benché va, insomma, ne stanno parlando.
Però nel caso che tu chiami un time out e poi chiami il challenge, a quel punto ne perdi due. perché non è detto che sì, perdi perché certo, non hai ragione. Certo.
Chiamare il time out per chiamare il challenge.
No, quello no, non ha senso. Certo, certo. Si è sentito anche questo.
No. Allora, mi pare che da regolamento tu gli puoi dire chiamo time out perché voglio chiamare il challenge. Mi pare che esista questa possibilità.
Ok, questa è un'altra questione.
Una minchiata.
Però il fatto che non sia completo non implica che cambino la decisione, perché ci deve essere poi una oggettiva e lampante evidenza.
Infatti
visto tutti dopo,
quelli che tutti quelli che analizzano dimenticano questo fatto, nel senso che se gli arbitri non hanno una completa visione e chiarezza sull'azione, possono tranquillamente confermare la chiamata sul campo.
Sì.
E vedendo l'azione, effettivamente la palla esce dal contatto e non è così facile. Cioè, a noi adesso sembra assolutamente lampante che fosse un incompleto, e probabilmente lo era, ma questo non vuol dire che gli arbitri avrebbero dato un incompleto. Quindi siamo veramente nel campo del... e comunque, adesso parliamoci chiaro, dopo il touchdown, la difesa stava tenendo, perché stava tenendo. Se la difesa ovviamente vede che comunque c'è un attacco e l'attacco vede che c'è una difesa, si caricano anche a vicenda, anche verso situazioni avverse. Ma quando l'attacco è completamente andato, la difesa, cioè sei completamente demoralizzato, cosa vuoi fare? Adesso non mi ricordo se era a Greenlaw che batteva il pugno sulla palla dicendo dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo segnare, ma con che spirito lo fai? Se sai che c'è un attacco che ti può mettere in condizione di... allora ti gasi, entrambi si gasano. Ma vedere un attacco così, bellissima la corsa di McCaffrey, che lui probabilmente è uno, non dico cattivo, ma la corsa del touchdown è stata veramente meravigliosa, ha camminato sopra la difesa degli Eagles, che è stata una bellezza vederlo, e quello mi aveva dato un po' di speranza, o comunque mi aveva gasato. Dopodiché, vabbè, la frustrazione, l'abbattimento psicologico, non era possibile portarla a casa.
No.
Cioè, chiedere alla difesa di vincerla era veramente follia.
Non so, mica il Tigers del 2021.
Cos'è?
Ho detto, non sono mica i Packers del 2021. Mi sembra che a Davide ho detto serve una prestazione come quella a Green Bay l'anno scorso, che ha vinto la difesa lo special team.
Sì, sì.
D'accordo, però Garoppolo e l'attacco...
Sì. Avevamo un attacco che faceva poco, ma...
Ok, ma
almeno teneva la palla.
Sì, sì.
Ok.
Cioè, già il fatto
nella
di...
neve. Vedi che comunque
palla.
Il tuo quarterback, che è il numero 10, che va bene, a noi sta altamente sulle scatole, però ben voluto nello spogliatoio, eccetera, è lì e sai che magari la giocata te la fa o comunque dà la palla, era un contesto psicologico completamente diverso.
Sì.
Non, secondo me non è assolutamente paragonabile. Quella domenica è una disfatta totale.
Ho solo detto che la difesa ci deve mettere in condizioni di fare quello, cioè deve fare quello che ha fatto l'anno scorso a Green Bay, ma non c'erano le condizioni, perché a Green Bay un attacco scarso, ma ce l'avevamo. Domenica non c'avevamo un attacco.
No, non c'era.
Questo era.
Già il fatto di avere...
Poi è scarso. Comunque le yards per andare a prendere gli ultimi 3 punti le ha prese. Noi no.
Comunque, a proposito dell'infortunio di Purdy, mi pare che l'unico altro quarterback che ha avuto lo stesso infortunio sia stato un certo Nick Mullens, subentrato nel 2019 dopo che Garoppolo si era infortunato. Ha giocato varie partite e alla 15ª partita si è rotto il legamento del gomito. Stessa cosa che è successa a Purdy, se non l'ho letto male.
No, non era anche la stessa cosa o comunque lo stesso muscolo, che il legamento che si era anche lesionato Joe Montana?
Non lo so.
No, questo... Allora, diciamo che l'analisi era negli ultimi anni, da quando è cominciata la sciagura degli infortuni al quarterback dei 49ers, perché veramente...
È saltato fuori anche un elenco di cose dal 2017.
L'analisi non andava più indietro e quindi mi limito a questo. Una considerazione che mi viene da fare è: vorrò proprio vedere come le squadre reagiranno a un'annata in cui c'è stato un picco assoluto di infortuni ai quarterback. Perché se non ricordo male, il 2022 è stato o l'anno o uno degli anni in cui si sono fatti più male i quarterback.
Sì, ma è stato l'anno in cui sono entrati più quarterback partenti in assoluto. Però poi non sempre sono stati sostituiti per infortunio.
Sì, certo, però effettivamente...
Però se pensi, scusatemi, finisci Davide?
Nel senso, adesso si parla tanto di rinforzare l'offensive line, che non sarà eccessa, ma non è neanche scarsa, ma anche come cambieranno gli schemi per magari esporre di meno i quarterback, non lo so, chi lo sa, sarà interessante vederlo, perché comunque è stata un'annata di svariati infortuni. I Rams, tra gli altri, dalle nostre parti, i Cardinals, cioè ce ne sono stati abbastanza in giro.
Sì, quello sì. E poi soprattutto le squadre che dovevano schierare il secondo, il terzo, il quarto, come Arizona, come noi, come altri.
Arizona l'ha pagata molto cara questo.
Miami. Credo a
Miami, sì.
Male. Fils pure ha saltato qualche partita, Tannehill.
Poi Jets hanno avuto altri tipi di problemi, ma
no, però Jets pure si è fatto male il quarterback.
Sì certo.
I Bills, Allen non ha saltato una partita, però ha giocato tutto l'anno infortunato. I Chiefs no, perché quello la caviglia ha fatto tutto, però lui sta ancora lì. Pittsburgh non mi ricordo, insomma ce n'è stati veramente. Denver, Wilson ha saltato qualche partita,
sì,
Oakland sì. No, San Diego no, cioè Los Angeles e
Jaguars no, no. Mi pare ha sempre giocato il mio Trevor Lawrence.
Green Bay sì, forse
sì, Green Bay sì, almeno una sì. Che ha giocato Love.
Ma magari una partita ci sta anche. C'è stato comunque, chissà come reagiranno, perché magari cambieranno un po' gli schemi, li adatteranno un po' per proteggere un po' di più, chi lo sa. Questo è stato veramente non dico un massacro, ma tanti infortuni.
Probabilmente coincide anche con un miglioramento in proporzione delle linee difensive, che sono cresciute atleticamente, tecnicamente, molto di più di quello che hanno fatto i pari ruolo nell'attacco.
Sì.
Perché sono molto più dominanti le linee difensive rispetto alle linee offensive. A parte qualche nome che svetta sugli altri, come Trent, come qualcuno in giro, ma del resto sono molto, forse perché sono in quel ruolo in cui è più facile nominarli, più facile che siano nelle cronache rispetto alla linea d'attacco, però probabilmente è anche un livello che si è alzato nelle linee difensive. Basta vedere l'atletismo anche di Bosa, basta vedere il fisico dei due fratelli Bosa, di Khalid Mack, abbiamo visto anche nell'altro championship Dwight Clark, cosa ha combinato, ha fatto il terrore là di dietro.
No, Dwight Clark, non...
No, scusa, come si chiama? Frank Clark. Siamo tutti i cognomi uguali, mamma mia, come si fa?
Ho capito, però un conto è...
lo so, scusa.
Un conto è Dwight Clark, un conto è quel disgraziato di Frank Clark. Uomo di simpatia rara.
E poi soprattutto gli arbitri, ragazzi, adesso non sto giudicando le singole chiamate, che anche quelle magari potrebbero essere anche rivedibili, però non hanno saputo tenere un atteggiamento in campo, non hanno saputo tenere una calma, un rispetto tra le squadre, sia perché gli Eagles picchiavano come dei fabbri e come diceva prima Davide erano molto più violenti nel gioco, e sia perché quando hai una squadra che ti va anche un po' in bambola e ci sta per gli eventi,
Enzo, però devi saper gestire.
Devi saper gestire, sì.
Devi mettere le cose in chiaro.
Sì, tante risse, tante...
Mi ha colpito una cosa. Ci sono state partite condizionate da errori arbitrali. Se non vogliamo tirare sempre i nostri soliti episodi, pensiamo alla pass interference non chiamata che ha consentito ai Rams di andare a giocare il Super Bowl contro i Patriots qualche anno fa. E quello era iper stra evidente nello stesso contesto, era una finale di conference, però neanche allora è stato dedicato un articolo specifico all'elencazione degli errori arbitrali commessi in entrambe le finali di conference. In una gli errori non hanno condizionato il risultato, nella nostra, e nell'altra ragionevolmente sì. E tra l'altro ci sono andati anche leggeri, perché ne hanno messi due per partita, dove il nostro, secondo me, non aver visto la ricezione del quarto e tre, la non ricezione del quarto e tre in diretta ci sta, perché con la regola sulle ricezioni tu purtroppo se non le rivedi, se non o la chiami subito incompleta a sentimento e devi sperare che il se invece era buona sia il capo allenatore offensivo che si fila del suo ricevitore, o se no non la vedi, c'è il movimento della palla che tocca terra, che perde per un attimo il contatto con le mani del giocatore, con il corpo del giocatore, non hai la possibilità di vederlo. In quel nanosecondo, tra l'altro, il line judge aveva tutto il corpo di Davonta Smith e probabilmente del difensore dei 49ers davanti, era secondo me impossibile vederlo se non da, è il minore errore di quella della nostra partita, e la NFL si dovrebbe fare un sano esame di coscienza sul tutto il suo corpo arbitri. C'erano state
quello se l'hai già fatto
anche nelle partite precedenti, adesso non ricordo precisamente quali, e nella chat messenger dove ci sei pure tu, Enzo, ho detto la butad, alla fine l'arbitraggio migliore rischiamo che l'abbia fatto Vinovic. Mi viene,
ma lì più che richiamato per me è l'atteggiamento che hanno avuto con dopo la fine delle azioni tra i giocatori, che dovevano far capire che si dovevano tutti calmare e dovevano pensare a giocare, punto.
Enzo, io ricordo un'azione, l'ho detta sicuramente a Davide, dove il nostro portatore di palla, probabilmente McCaffrey, aveva ultimato il suo avanzamento, era placcato da due giocatori, non fischiano e arriva il terzo degli Eagles con un treno e gli assesta un gol.
Sì.
Fischia, allora se sì. È questo che tu fai di sbagliato, e in questo consiste non aver saputo gestire la partita.
C'è stata un'altra,
sempre di arrivare quel pelino dopo l'ordinario, perché l'abbiamo visto contro Dallas, è chiaro che sono due azioni in cui c'era il giocatore da placcare era un quarterback e lì devi stare più attento, però un giocatore NFL oggi, con le regole giustamente iperprotettive dei giocatori defenseless, cioè senza possibilità di eludere il contatto, ci stanno attenti, preferiscono probabilmente in alcuni casi consentire di prendere quelle 2, 3, 4, 5 yards in più pur di non prendere una penalità. Se tu invece gli consenti di rischiare e di andare a colpire oltre il tempo limite, allora quelli ci sguazzano, lo fanno. Perché, signori, non parliamo di Bounty Gate, però è chiaro ed evidente che a far male i playmakers, gli skill players avversari, pure partite le vinci.
Tipo che anche tecnicamente il colpo su Johnson è arrivato anche dopo che ha lanciato ed è arrivato...
Quelle penalità, gli ha dato con tutto il suo peso addosso, penalità quella.
In tutto il campionato l'hanno sempre chiamato.
Dillo a Brady contro... Quello è l'eccesso opposto. Contro i Falcons gli hanno chiamato quella penalità. Allora ci sta che... gli arbitri tendono a tutelare, sbagliando però, attenzione, i quarterback più di grido. Però, signori, il metodo deve essere uno. Non è che chiamo Tom Brady e quello mi tocca e penalità, perché sennò che devo tirare fuori l'azione per cui io ricordo con più affetto Drew Brees, che ci è costata tanto. Dai.
No, quello. Poi nessuno qua sta dicendo che abbiamo perso per gli arbitri. Nessuno,
no,
per l'amore del cielo. Però
è stato un arbitraggio schifoso.
Sì, no, quello non, sinceramente neanche a me è piaciuto. Ma proprio come facevano avvenire gli eventi, come facevano saltare fuori le risse, perché se non li calmi, sti qua vanno. E poi Williams ti perde la testa e ti sfrombola uno per terra, neanche fosse Don Camillo, cioè.
Allora Williams non lo deve fare, però è un eroe. Rischi quello. Williams che si è fatto male.
Williams adesso è sulle stampelle con un tutore alla caviglia.
Sì. Perché come al solito ci ha dato il corpo e si è fatto male. E io credo che si possa dire che è una sorta di dolo eventuale. Hai accettato il rischio. Se tu utilizzi quel metro, accetti il rischio che la partita ti sfugga di mano. Poi Williams deve essere un professionista e non deve farsi espellere, ancorché all'ultima azione offensiva. Perché non si fa, perché non è bello e tutto il resto appresso. Però siamo fatti di carne, ragazzi.
Poi me ne butto lì un altro di tema. Allora, da Miami in avanti, cos'era week 10, week 12, qualcosa del genere, fatto male Garoppolo, entra a parti, gioca bene, settimana dopo gioca bene, settimana dopo gioca bene, becchiamo sette, no, quante erano le vittorie di fila?
Tutto 12.
12 in tutto, ma era un caso, è perché qualsiasi quarterback nel sistema di Shannon è aiutato e gioca bene. Entra Johnson e da mettersi le mani nei capelli. E io capisco che sia arrivato quando si è fatto male Garoppolo, anche se comunque c'era già stato da noi nel sistema, lo conosceva ed è arrivato proprio per quello. Però non è vero che qualsiasi persona ci metti gioca bene. Allora forse un po' di merito Pardi gli va dato.
Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Io credo che sicuramente Pardi è forte, è molto più forte del nostro ordinario mister irrelevant. È anche vero che i nostri allenatori sono stati bravi, così come è vero che Josh Johnson è tendenzialmente scarso, altrimenti non sarebbe stato disoccupato fino a dicembre. Merito a Shannon, a Brian Grease, al coaching staff, merito a Pardi. Sono le due cose che vanno di pari passo, secondo me.
Per quanto mi riguarda, il peccato che mi ero detto, perdessimo il championship, ci ritroviamo con un Pardi che comunque è un torello, perché comunque è sempre riuscito a scappare via dalle pressioni delle difese e ha preso qualche colpo, ma ha corso, quindi ero contento, finalmente abbiamo un giocatore solido fisicamente e non gracile. E, ovviamente sono dovuti arrivare a spezzargli il braccio per fermarlo. Comunque, prima di questo evento infausto, mi ha detto: insomma, ma che vada, avrà tutta la off-season per rinforzarsi, imparare meglio gli schemi, velocizzare il suo gioco, che ovviamente è arrivato dal college è più lento. Oggi sentivo un'intervista a Steve Young e lui diceva: la differenza tra college NFL è la velocità di gioco, c'è poco da fare, la palla devi buttarla via, devi correre, e sono tutti molto più veloci perché si sono allenati per quello, e quindi avrebbe avuto un off season intera con tutti i reps da primo quarterback eccetera eccetera, gli allenamenti, la preparazione atletica e fisica che l'anno scorso ha avuto ovviamente di meno, anche se tutti dicono sì, ma lui si è allenato contro la difesa, ma non si è allenato da QB 1, perché non si è allenato da QB 1. Fortunatamente si è allenato, e durante la stagione probabilmente non ti alleni nello specifico come nell'off season. Adesso io non sono un esperto di preparazione sia atletica che di gioco di un quarterback, si è allenato ogni settimana per la situazione della partita che gli si presentava, e è andata molto bene, perché evidentemente, al contrario di altri quarterback, lui ha qualcosa. Fisicamente non sarà come Lance, questo penso più o meno tutti concordino, come potenziale Lance dovrebbe essere più elevato, Lance sembrerebbe più gracile. Io ero soddisfatto perché mi sembrava un giocatore, al contrario di Garoppolo e Lance, più strutturato per ricevere o per scappare dalle pressioni delle difese. Poi è arrivato l'evento che hanno dovuto piegargli il braccio per fermarlo, e questo adesso scombina tutto fino a un certo punto, perché si sa quale sarà il prossimo quarterback dei 49ers e comincerà ad allenarsi fra 3-4 settimane, mal che vada, ed è Lance, perché è già pronto, l'ha scritto oggi, 3 settimane e mezzo io sono pronto, e quindi si perderà tutta l'off season. Purdy arriverà fra 6 mesi, ok, 3 mesi di recupero, quindi potrà cominciare, se optano per la ricostruzione, non per lo, come che adesso mi ricordo il termine, Tommy John.
Si chiama,
esatto, non la sostituzione, ma comunque la riparazione, non la ricostruzione. Quindi ci metterà 3 mesi e poi potrà cominciare a lanciare e prepararsi, quindi arrivare al 6° mese praticamente pronto per. A quel punto, però, sì, Lance sarà il QB1 già da un po' di tempo. Su altri nomi che circolano, magari era da pensarci 3-4 anni fa. Certo è che il signore di cui si vocifera insistentemente, che non verrà qui per 4 soldi, scordiamocelo, con tutti gli restricted free agent da firmare o da non rifirmare, tutti i contratti da ristrutturare, ok, che dopo i contratti dei QB vengono posticipati nel tempo come sborsi di denaro, quindi insomma se ne inventano ogni anno una nuova. Di certo Brady non verrà ai 49ers per 4 soldi, e certo è un giocatore che, se non ricordo male, si è fatto ben poco male durante la sua lunghissima carriera, perché non mi ricordo infortuni uno forse, ma ultimamente giocando con l'età che ha, caspita, in forma, non so, di alcuni trentenni che vedo, cioè veramente si mantiene in modo eccellente.
Sì, quello. Quindi, sì, però io gli ho visto fare comunque un tracollo pauroso negli anni.
Beh, ma anche l'età che ha, eh.
Sì.
Alla squadra che ha, perché quest'anno una squadra...
Sì, però raramente lancia oltre le 5 yard, oggettivamente.
No, lui... comunque il QB1 sarà Lenz, c'è poco da fare. A meno che, a meno di incredibili ribaltoni dell'ultimo momento, contratti assurdi, eccetera, eccetera, QB1 sarà Lenz.
Mi posso esporre sull'argomento?
Prego.
Allora, il mio pensiero è sempre stato che, come vociferano in tanti, scambiamo Lenz, non si può. Lenz non ha valore al momento al mercato. Oggettivamente, no. Non ha valore. Ce l'ha solo per noi, perché l'abbiamo pagato tanto. A meno che Pardi non ci avesse portato al Super Bowl, avesse vinto il Super Bowl lui da solo, giocando un football incredibile, tu andavi a recimolare sul mercato tutto quello che potevi da lui. Una settima scelta che ti andava via per una seconda era un affare che non poteva perdere, contando che l'altro comunque lo devi tenere, perché hai dato via tre prime scelte. Garoppolo ormai direi che sia abbastanza fuori dai giochi, ancora più di quello che era l'anno scorso.
Ma sarebbe anche inutile riportarlo, cioè ancora, sì, sarebbe una telenovela, diventerebbe una cosa quasi ridicola.
No, a questo punto ormai direi che anche leggevo che praticamente domenica sera, a fine della partita, è andato a salutare la famiglia York, abbracciandola, ringraziandola degli anni, ma lo sa anche lui, insomma. Poi tra tutti gli auguri possibili per il futuro, tutti i contratti che si possono fare lui dalle altre squadre, glieli auguro, per l'amore del cielo. E però il ragionamento, secondo me, che si doveva fare, che si sarebbe fatto, era quello: capitalizzare Lenz e fare giocare Lenz e capitalizzare Pardi. Un investimento entrato con pochissimo, che ti poteva uscire con delle scelte.
Perdonami, Enzo, Pardi ci fa vincere il Super Bowl e tu lo dai via.
No, a parte quello proprio in caso più estremo assoluto.
Non
in qualsiasi altro scenario, secondo me sarebbe stato quello.
Cioè, vinci il Super Bowl e il quarterback che ha vinto il Super Bowl con lo tradi perché c'hai Lenz che ti è costato tanto. No.
Ho detto, a parte che se fossimo arrivati proprio in fondo così, che allora a quel punto no, te lo tieni e li fai gareggiare uno contro l'altro. Però se fosse, cioè, questo pensiero ce l'avevo già dalla fine della regular season, eh.
Secondo me se avessimo perso senza infortunio saremmo andati al training camp al pari di come ci saremmo andati.
Però se ti arriva una squadra che ti offre una seconda scelta o due seconde scelte o una prima, cosa fai?
Se il tuo quarterback, se il tuo uomo salvatore della patria, se il tuo quarterback del futuro vale tre prime scelte, non vale una seconda scelta. Se tu tra l'altro hai un unproven quarterback sempre rotto, non dai via il quarterback del futuro perché ti offre una seconda scelta. No, io non amo le controversie da QB. Soprattutto non amerei una controversia tra Purdy e Lenz, che sono giovani, sono tutte e due per certi versi non provati, ma Lenz lo è più di Purdy. Però l'ipotesi di scambiare uno dei due, no. Ma anche nella folle ipotesi in cui ci offrissero qualcosa per Lenz di significativo, io onestamente, al di là dell'impatto salariale mostruoso che avrebbe, direi di no, perché chi ci abbiamo? Ti deve arrivare una mega offerta, devi avere tenuto preso Brady a prezzo di costo, a prezzo di risulta, e hai deciso che tra due anni, tra un anno sarà Purdy, allora lo fai, ma in questo momento non ti muovi nel Rocco, perché come ti muovi sbagli, secondo me. Se non ti arriva la luna, te li tieni tutti e due.
Li terranno tutti e due.
Adesso sicuro, adesso per forza, sapendo già comunque che Lenz sarà il QB1. anche perché sì, parli diciamo fra 6 mesi, ma non è detto che siano proprio 6 mesi, se cioè, potrebbe andare anche molto più avanti.
Cioè,
in questo momento non si sa che cosa abbia optato, quale tipo di operazione, sta ancora sentendo vari professionisti.
Dice che vorrà scegliere il prima possibile, però deve ponderare.
Quindi se sarà pronta a inizio stagione, dico che sarà un miracolo, però ci andiamo vicino. E non mi sto lamentando, nel senso, il mio unico timore su Lens è che sia un giocatore fragile di per sé, nonostante gli schemi che qualcuno ha chiamato assassini di Shanahan, buttandolo nel mezzo. Io ne ho visti altri, cioè Josh Allen è un toro in confronto, Lens mi sembra un po' più fragilino. Spero che a questo punto gli faccia una preparazione ad hoc, sempre che non sia qualcosa di suo strutturale, e che possa mettere in luce il talento di cui tutti parlano e di cui qualcosa si è visto, perché lungi da me dire che Lens non ha fatto vedere assolutamente nulla, sperandolo anche per noi, cioè a me non me ne frega niente di Lens, devo essere sincero, di Trey Lens a me non me ne frega assolutamente nulla, ma non me ne frega neanche di Purdy, non sono miei amici, non sono miei parenti, l'importante è che ci sia qualcuno che faccia andare bene sti cacchio di 49ers. A me interessa solo quello, che sia Lance, che sia Purdy, che sia Brady, non me frega niente, zero. Ce l'hai con Lance?
No.
Forse anche Garoppolo, perfetto, Garoppolo, io non ho niente contro Garoppolo, è pure un figo, cioè pure è bello, come un Adone lì, appena lo vedono le donne sono tutte lì che oddio, e lo capisco, ma mi va bene anche lui. A me interessa qualcuno che va bene. Lens, perfetto. Si viene fuori che Lens è il QB mobile, si struttura, si rinforza, mette su muscolatura, fa vedere che braccio ha, come sa leggere il gioco, perfetto, va benissimo, nessun problema. Non mi metterò a dire ah, ma Lens non mi piace molto. No, ma scherzi. A me interessano i 49ers, non mi interessa Lens. Dicono, ma tu sei, non a me ovviamente, del team Lens, team Purdy, no.
Conta solo la maglia!
Cioè, ma sì, certo.
Sì.
Chi se ne frega?
Ed è il risultato sul lungo periodo.
Anche McCaffrey World,
anche sui social che leggo, non sul gruppo, ma tipo su YouTube, i commenti degli americani, Lance Team, ma che è tuo fratello? Ma che te frega di Lance? Cioè, adesso, a parte tutto, se è Purdy, se è Lance, basta che ci sia qualcuno che faccia girare l'attacco. Caspita, e se rimane Purdy perché all'inizio settembre sarà pronto e rimane come secondo, a me va benissimo, perché tanto abbiamo già visto in azione, perché ci vorrà anche lui rimettere in moto i meccanismi, la meccanica di lancio, il gomito, non è che sarà pronti e via, quindi intanto comincia Lens e tu sai che comunque hai un signor backup, dopodiché sarà quel che sarà, non so se avremo una QB controversy durante l'off season, perché per adesso ce ne sarà uno solo, magari ne arriva uno tramite draft, non so se arriveranno grossi nomi, ma anche da un punto di vista di salary cap, di contratti,
difficile.
Ci sono gente da rifirmare, gente da decidere cosa fare di loro, Ward, leggevo prima, c'è una lista infinita di persone, McGlinch, ce ne sono,
Gold,
vediamo un attimo. Sì, c'è Gold, potrebbero anche mettere il tag, il franchise tag, dopo c'è ok Garoppolo, Ibukam, c'è Mosley, McGlinch, Al-Shair, Gold, Brandel, Brunskill, Gibson, Omenihu, Willis, Svelli, Hyder, Ridgway, McGill, cioè, ohia, Croft. C'è anche Josh Johnson.
Sì, beh. Il commento di Maiocco è stato bellissimo, però. Al link che ho postato oggi.
C'è Verrett.
Verrett, anche quella sarebbe... Di sicuro rifirmiamo il long snapper, come tutti gli anni.
Sì.
Che ha detto Matt?
Che ha 36 anni o anche ora che basta.
Sì, anche ora che... Come cantava Elio, appendi le scarpe al chiodo, appendile.
Lasciaci la cuore, immagini di te. Troppo esatto. Adatto.
È così.
Cioè, QB Josh Johnson at 36, this should be it.
Te. Oh, poi magari c'ha un futuro nei Panthers Parma come
magari
pizza. Il quarterback dei Browns di Blake for Pizza. Oddio, lo auguro.
Ci sta tutto, per l'amore del cielo. Tutto il bene possibile a sti ragazzi, ma penso che con noi sarà... Non avranno molto a che fare.
Io l'unico quarterback che vorrei ai 49ers è Trevor Lawrence. Basta. Si può avere?
No, secondo me no.
Io vorrei Josh Allen o Joe Burrow. Joe Burrow, come si chiama? Burrow?
No, Allen e come si chiama? The Intercept Thrower?
No.
Ma sì, dai, spariamo, dai, via.
Sì, sì.
Bisogna alleggerire la situazione.
Ragazzi, questo è ormai...
Allora. Dai, io tirerei. Io sono quello che ha sempre detto Super Bowl or bust. E ovviamente sono deluso, però, ragazzi, che cosa gli puoi dire alla squadra? Cioè, soltanto ad alzarsi in piedi e applaudire, perché hanno fatto una grandissima stagione, altalenante all'inizio, esaltante nella parte finale. 12 partite di seguito non le vinci per caso. Ci auguriamo tutti quanti di rivederle l'anno prossimo, però sappiamo bene che le possibilità di una striscia del genere siano sono limitate. Bravi tutti, cioè, non me la sento di dire bravi tutti tranne Tizio piuttosto che Caio. È stata una gran bella stagione, e questo da una parte aumenta il rammarico perché è finita senza che abbiamo avuto la possibilità di giocarcela fino in fondo, dall'altro cementa la convinzione che ho che da questa stagione, da questa sconfitta, usciremo l'anno prossimo ancora più forti, con una consapevolezza ancora maggiore e con la convinzione che chiunque dovessimo perdere in free agency, e ne perderemo, e sarà rimpiazzato da giocatori altrettanto validi, che magari ci faranno storcere il naso all'inizio, ci chiederemo ma chi diavolo è questo, ma questo l'hanno preso soltanto per tappare un buco, per riempire il roster, per fare numero, appunto, e invece no, e ce la giocheremo anche l'anno prossimo. Vorrei dire al signore che ho incontrato al supermercato a Rivisondoli a Ferragosto, che aveva un cappellino dei 49ers, che avevo ragione, sono forti anche di più di quanto immaginassi il 15 agosto.
Concordo.
Io non concordo con chi adesso dice, cioè, fino all'altro giorno Shanahan e Lynch erano dei geni assoluti, McCaffrey il colpo dell'anno, e adesso vabbè. buttiamoli sotto l'autobus. No, no,
no, non ci arrivi a due Champions consecutivi senza avere
il curling, ragazzi, il curling.
Neanche io concordo, anche perché sì, come dicono altri, come dice anche, come dice spesso Cantù, come dice Sortino, cioè nel momento che esce la notizia che lo facciamo fuori, ha già la fila di gente che lo chiama, già 30 squadre almeno che lo chiamano, dunque teniamoci buoni quelli che abbiamo.
C'è una fame atavica in giro. Già comunque dalle nostre parti sono usciti fuori due head coach che malissimo non stanno facendo. Adesso vedremo il terzo come si comporterà. Va in una franchigia, mio Dio,
ufficiale.
Gli auguro veramente tutto il bene possibile. Spero che abbia veramente parlato bene con la dirigenza, perché sì, finire un 0-17 sarebbe veramente umiliante per il povero Ryans. Io non gli auguro questa cosa qui, per quello che ha fatto da noi. Vedremo chi lo rimpiazzerà. Ma secondo me le scelte le fanno giuste, gran parte giuste. Ci vedono bene.
Beh, adesso però c'è anche Nick Caserio che fa il general manager.
Sì, ma infatti
lui ha lavorato bene dove è stato.
Insomma, avrà fatto le sue valutazioni per scegliere i Texans, immagino.
Sì.
Purtroppo i Texans hanno avuto tutta la questione che è anche si è diramata da, come si chiama quello che andava nei centri di massaggi. Tutto quello che ne è derivato, una telenovela assurda. Quindi immagino che adesso gli faranno un po' di piazza, cioè mi auguro per lui che abbia richiesto una piazza pulita e fare tutto dall'inizio, perché sì, se lo meriterebbe. Io non posso augurargli di finire in una franchigia disastro, sarebbe una cattiveria.
Sì, che gli diano il tempo per mettere su le sue cose, che non vengano
ma risultati magari l'anno prossimo. Magari evitiamo di fare come Miami, che gli abbiamo dato un sacco di scelte e si sono rinforzati in modo massiccio grazie ai 49ers, oltre che beccarsi l'head coach. Mi auguro che gli vada bene fino a un certo punto. Ecco.
Perfetto.
Tutto qui.
Allora, dai, come ultima cosa, un pronostico sul Super Bowl.
Ah, io non lo guardo, non me ne frega assolutamente niente. Potrebbero sprofondare in un abisso
per l'asteroide,
un abisso di sabbie mobili, cioè non me frega zero, non guarderò.
Igi,
non ho capito.
Un pronostico
esattamente come Igi. Super Bowl, cos'è Super Bowl?
Perché non lo giocano quest'anno? No, beh.
Oh, però fino adesso andassero a fanculo. A cominciare dai fratelli Kelsey, ma andate a fare in culo tutti e due.
Ma perché, dai, poverini.
Ma andate a fare in culo.
Dai, basta.
Fanculo! Fanculo! Fanculo!
Va bene. Allora,
ciao Maria.
Allora, chiudiamo e ci sentiamo fra due settimane. Io voglio solo fare un po' di promozione a un podcast che non c'entra niente con noi, non c'entra niente col football, fatto da un faithful, però un tifoso di football anche lui, tifoso dei 49ers, si chiama Epsilon, è un podcast dove guardare le cose in modo un po' diverso. Il podcast un po' diverso, come lo chiama lui. E lo trovate su Spreaker, e adesso non so se sarà ricondiviso anche sugli altri aggregatori di podcast. Dica.
Oggetto.
E notizie e approfondimenti, ma in senso lato, dappertutto. Poi il primo episodio è una sorta di spiegazione di quello che vorrebbe fare, E il secondo episodio parla di Damar Hamlin e l'informazione.
Ah, quindi sempre football?
No, no, no. Cioè, lui ha preso questo argomento per vedere poi come ne parlano e vedere perché ne parlano in quella maniera e cercare di capire come poter vedere le notizie in un modo o in un altro. E niente. E ringraziamo The Cutting Edge per lo spazio che ci mette a disposizione. Facciamo un saluto a Gianluca che è fuori per impegni lavorativi.
Ciao Gianlu.
Grazie Davide di aver partecipato.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie Igi.
Grazie a te Enzo, grazie a Davide per aver accettato l'invito, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
E ci vediamo.
Anche mio fratello, udite questo.
Eh?
Anche mio fratello potrebbe ascoltare questo podcast.
Perfetto.
Sono prossimo alle lacrime.
Saluto al fratello di Gianluigi.
In onore di Pardi, che è uscito per infortunio ed è tornato, invito una canzone giusta per lui, pensando a Philadelphia.
No, no, no!
Sì.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.